semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, sono le 10.02 e siamo pronti per una nuova trasmissione insieme a voi. Buongiorno da Romano Scaramucci
e da Stefano Bertini, buongiorno a tutti.
Come è andata la settimana, Stefano?
Beh, è andata bene, direi che è andata bene, ho passato un bel weekend e poi adesso mi sono preparato, mi sto preparando per la bella avventura, speriamo bella, che avremo sabato e domenica prossimi a Roma con Mezzogiorno in Famiglia.
Ecco, preparati perché questo sarà uno dei temi della mattinata, soprattutto nella parte che riguarda le notizie locali. Ma come sempre le notizie saranno nazionali, internazionali, parleremo un po' di tutto perché così vuole la nostra tradizione, la nostra trasmissione. E parleremo naturalmente anche di musica, condiremo tutto con la musica. E questa settimana, caro Stefano, ti ho fatto un regalo per ringraziarti della tua presenza qui come grande e importante sostituto
del grande Paolo.
Anzi, a proposito di Paolo, speriamo che anche oggi, forse dalla lontanissima Africa, si metta in comunicazione con noi, vedremo. Comunque, ecco, per ringraziarti della tua qualificata presenza, ho pensato di dedicarti la scaletta di oggi, che è dedicata a Franco Califano e ho intitolato Il Califfo Poeta.
Beh, io Califano personalmente lo adoro, è un cantante che sinceramente è stato un po' dimenticato, soprattutto negli ultimi anni della sua vita e della sua carriera, e mi fa molto piacere ricordarlo oggi.
Senti, io direi fare una novità, se è disponibile anche la regia, anzi approfittiamo per salutare Andrea Capecchi che è alle manopole della regia, direi di iniziare proprio con un brano di Califano.
Ottimo.
E non possiamo non iniziare che con Tutto il resto è noia. Perché? Perché questa canzone nel 2005 è stata la motivazione per cui Franco Califano ha ricevuto la laurea honoris causa in filosofia all'Università di New York, dove precedentemente era stato dato il dottorato in filosofia anche al grande Edoardo De Filippo, quindi non un'università di quelle che dà la laurea a tutti, ma soltanto a veramente chi se la merita, motivando perché è una sintesi, Tutto il resto è noia, è una delle pagine più belle della canzone italiana e la più bella sintesi dell'uomo latino. Questa è la motivazione di questa canzone, una canzone che conosciamo tutti e che veramente rappresenta uno dei momenti più alti di quello che è stato definito il Pierpaolo Pasolini della canzone d'autore, il Brel romanesco, il Prever de Trastevere. E quindi ascoltiamo Tutto il resto è noia.
Sì, d'accordo, l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Poi la notte d'amore, per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste, inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Noia, 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 maledetta noia.
Vorrei dare come prima notizia una notizia positiva, finalmente una notizia positiva nel mondo del lavoro. Infatti il Ministero del Lavoro, per voce del Ministro Giuliano Poletti, ha annunciato che partirà un progetto, per il momento un progetto, solo un progetto, che poi potrebbe diventare anche qualcosa di più continuativo, al via l'assegno per il lavoro, riservato per il momento a 25.000 giovani estratti a sorte, e che consiste nel, questo meccanismo prevede che a questi disoccupati sia assegnata una cifra che varierà da 250 euro a 5.000 euro e che verrà poi pagata al centro per l'impiego o all'agenzia per il lavoro che trova per il contratto, insomma per il contratto di lavoro per i giovani, quindi un incentivo alle agenzie del mondo del lavoro italiane per aiutare questi giovani che ultimamente, no, abbiamo,
fanno una gran fatica a trovare lavoro.
Ecco, tra l'altro ci sono stati fatti di cronaca
e suicidi anche purtroppo ultimamente.
Non stiamo a ricordare.
No, per carità.
Però che hanno sottolineato il dramma di milioni di giovani italiani che non trovano il lavoro. Questa mattina all'apertura dell'assemblea dei vescovi a Napoli, che si sono trovati a Napoli su un convegno Chiesa e Lavoro, il cardinale Bagnasco, che come sappiamo è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha detto, rivolgendosi ai giovani: non lasciate che qualcuno uccida la speranza dei vostri cuori. Non sarete soli, con voi ci saranno i pastori della Chiesa. Quindi la Chiesa si fa vicina al mondo del lavoro, non soltanto dal punto di vista pastorale, ma anche proprio come vicinanza e speriamo anche proprio praticamente, ecco, che sia vicina al mondo dei giovani. Un tema che è vecchio, perché è un tema che già veniva approfondito quando cercavo il lavoro io, Stefano, no?
Quindi appunto purtroppo la situazione non mi sembra che sia un granché migliorata, anzi e mi ci metto un po' anch'io in mezzo, perché anche attualmente sono, diciamo, non dico che sono senza lavoro, però insomma potrei passarmela meglio, quindi speriamo ben venga questo incentivo, insomma vediamo un po' se potrà servire a qualcosa, anzi sicuramente servirà a qualcosa, vediamo, col tempo vedremo.
Io credo che sia un problema molto complesso, ovviamente, no? Perché non è soltanto l'Italia che vive questo problema qua, è un po' dovunque, ma credo che uno delle vie da percorrere debba essere il rapporto tra mondo del lavoro e scuola. E università, scuola e università, scuola professionale e soprattutto le università. Credo che non se ne possa uscire, al di là dell'assegno che anzi lo abbiamo dato come buona notizia d'apertura della nostra trasmissione, però il mondo del lavoro non può fare a meno di influenzare e nello stesso tempo tenere conto anche di quelli che sono, no, i giovani, il mondo scolastico, insomma, ecco. E quindi ci vuole un accordo, perché ci sono tante facoltà che sfornano laureati che poi sono a spasso e non sanno che cosa fare. Recentemente in una intervista alla quale assistei personalmente, il Davigo, che è il presidente dei magistrati italiani, provocatoriamente, credo, però anche con un buon senso della cosa, disse che per risolvere i problemi della magistratura italiana si dovrebbe chiudere la facoltà di giurisprudenza almeno per 5 anni. Perché ci sono tantissimi, lui parlò di un rapporto di 250 a 1, di 250 avvocati per ogni abitante italiano, e quindi sono un po' troppi, ma questo è anche in tante altre facoltà, quindi è un problema veramente grande, e speriamo che questo progetto, che per il momento riguarda soltanto 25.000 giovani che non lavorano, possa poi diventare essere in continuità anche nel futuro. Interrompiamo ancora con un altro brano musicale, questa volta perché Franco Califano, tu lo sai perché sei un suo affezionato fans, ha scritto fino a un certo punto della sua vita, ha scritto per altri, poi a un certo punto invece ha deciso di cantare, ma poi ha continuato anche a scrivere canzoni per altri, e ha tradotto nel 1972 una canzone francese che era intitolata Une belle histoire, canzone scritta e interpretata da Michel Fugain, e lui l'ha trasformata in Un'estate fa, una canzone che fu scritta per quel momento per un gruppo italiano, ma che poi, per gli Homo Sapiens, ma che poi è stata incisa nel 1992 addirittura da Mina. È una canzone straordinaria che ha un incipit bellissimo. Un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. Mina, che canta Califano, Un'estate fa.
Un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole, favole. L'autostrada e la mancini minerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco. Torno a casa mia e torno.
somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco.
E rieccoci qua. E allora adesso ho la parola io e vi ricordo i nostri contatti. Allora, le frequenze sono 88.4 e 92.8, il sito www.radioincontri.org e cliccate su Ascolta la radio in diretta in alto a sinistra. L'email è radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org e per finire il numero di telefono 0575 60 48 30.
Quindi noi invitiamo tutti i radioascoltatori che volessero mettersi in contatto con noi a farlo e a interloquire con tutto quello che noi diciamo, perché noi non siamo esperti, no? Siamo giornalai,
esatto,
no?
È esatto,
una specie di giornalai che buttano là le notizie, qualche commento a voce alta, no? Esprimiamo le nostre opinioni. E proprio in linea con quanto ho appena detto, Stefano, ti rivolgo una domanda, no? Mm-hmm. Non è un pensiero politico, è un pensiero proprio così da commentatore di tutti i giorni. Ma la sindaca Raggi, ma dove lo trova il tempo per fare la sindaca che da quando è stata eletta non ha che da rispondere ai giornalisti,
ai magistrati,
da che fare con i magistrati, interrogatori, e deve difendersi da quello, poi va sul tetto dell'ufficio a parlare con quello, con quell'altro, perché ha paura delle cimici che la sentano. Ma come si fa a fare il sindaco?
Ma diciamo che non è stata molto fortunata, non è stata molto fortunata, perché fin dal suo insediamento ha subito avuto problemi, è con la magistratura e con i collaboratori scelti, e quindi insomma non è stata appunto molto, molto fortunata. E trovarsi a comandare su una città come Roma già non era facile prima, con tutti, diciamo, i pasticci tra virgolette che aveva fatto il suo predecessore. Ora lì si trova a dover risanare quello che aveva combinato tra virgolette Marino. In più si trova a dover rispondere ai magistrati, ai giornalisti, ha paura di essere intercettati e tutto quanto, quindi insomma, poverina, non vuole essere onestamente nei suoi panni.
Ma poi mi viene in mente un'altra cosa, no? Cioè, mi faccio un'altra domanda, ma possibile che tutte queste persone che lei si è messa intorno siano persone che si meritano un'indagine su quello che hanno fatto? Perché praticamente gli stanno facendo attorno il vuoto.
Esattamente, tutti quelli che lei ha scelto sono stati indagati, interrogati, insomma, cioè, ci vuole anche bravura per scegliere queste persone.
A me quasi viene un sospetto, ma non sarà che si vuole colpire attraverso, no, Stefano? Sono maligno?
No, penso di no, non credo.
Diceva qualcuno che a dire le malignità si va all'inferno, però ci si azzecca quasi sempre.
Si azzecca anche, ecco.
No, perché tutte queste indagini, ma no, me lo domando proprio da lettore dei giornali, da ascoltatore dei notiziari, perché adesso l'ultima, no, è di ieri, di anche di stamani, dell'ultima ora, no, che è emerso un colloquio con protagonista l'assessore all'urbanistica del comune di Roma, Paolo Bernardini, durante il quale il componente della giunta capitolina si lasciava andare a giudizi pesanti sulla sindaca Raggi, soprattutto all'accusa verso la sindaca di essersi circondata di una corte di miracoli con lei stessa inadeguata al ruolo che ricopre, parlando poi nella vicenda Romeo, l'assessore Capitolino aveva detto: sono sprovveduti, questi secondo me erano amanti. Questo è scritto su tutti i giornali, quindi non è ovviamente scritto su tutti i giornali, io lo sto leggendo come sempre dal fido giornale La Nazione, che è qui a Cortona, compiamo in tanti, e quindi sono notizie che ormai sono in tutta, ma insomma io mi domando, ma è possibile che la Raggi, quando ha scelto i propri collaboratori, li ha scelti tutti farlocchi?
Sì, ecco, la scelta ti sembra proprio con l'anternino, non lo so, veramente, sembra che non ce ne sia uno che non abbia avuto qualche problema con la giustizia, quindi mi sembra tutto molto, quantomeno molto strano.
Perché poi queste intercettazioni telefoniche, secondo me, se la magistratura le usa, e ormai sono diventate uno dei capi d'accusa fondamentali, però a me sembrano molto vigliacche, no? Perché uno, quando è al telefono, quando è convinto di parlare, di interloquire con una persona soltanto, si lascia andare a qualche giudizio un po' sopra le righe, quindi prenderlo, stigmatizzarlo, estrapolarlo da un contesto di un discorso, di una frase, di uno scritto, di una telefonata, mi sembra proprio una vigliaccata.
Sì, c'è anche una certa violazione della privacy, insomma, mi sembra, che non mi sembra particolarmente corretta.
E quindi andiamo con il terzo pezzo. Stefano, cosa ne dici? Ecco, siamo
questo
in,
non è male.
Siamo in fase sanremese, te ne sei accorto?
Me ne sono accorto, sì, decisamente sì.
Ecco, siamo in fase, la febbre sanremese in Italia è praticamente a livelli altissimi. E quindi noi ci ascoltiamo una canzone di Sanremo, del Sanremo 1967. Il Sanremo 1967 fu purtroppo un disgraziato, segnato drammaticamente dal suicidio di Luigi Tenco, che fu escluso, con la sua canzone presentata in coppia con Dalida, che era Ciao amore ciao, e si suicidò proprio la sera che non andò in finale, lasciando un bigliettino dove era scritto che non accettava che potesse andare in finale una canzone come Io e tu e le rose,
Violetta Berti,
e che altre canzoni non fossero andate. Tra l'altro questo Sanremo fu vinto da Claudio Villa e Iva Zanicchi con una canzone intitolata Non pensare a me, e pensa tu invece, pensate voi amici che siete all'ascolto, che in quello stesso Sanremo ci furono canzoni come L'immensità di Don Bachi, presentata allora dal clan di Adriano Celentano, e la canzone che stiamo per ascoltare, la canzone portata al successo da Ornella Vanoni e scritta dal grande Califano, La musica è finita.
Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito niente, niente, nemmeno una parola, l'accenno ad un saluto, ti dico arrivederci. È finita, gli amici se ne vanno ed io mi sento sola più di prima. Un minuto è lungo da morire.
Poi naturalmente parleremo di Sanremo, è una puntatina che noi idealmente,
sì, diciamo anche noi.
Idealmente per una puntatina Sanremo la faremo anche noi. Sono le 10:30, invece noi occupiamoci ancora di tematiche direi meno gossip, però molto importanti, come quello che riguarda un tema che ormai da tanto tempo, ormai da anni, riguarda l'Italia. E parlo dei profughi, parlo dell'immigrazione. Proprio ieri il nuovo titolare del Ministero dell'Interno, Marco Minniti, in audizione con le commissioni parlamentari, ha presentato un pacchetto sull'immigrazione. Questo pacchetto propone che i profughi facciano lavori utili e gratis, così che poi possano avere il permesso di soggiorno, e invece quelli che non hanno le caratteristiche per poter essere considerati profughi vengono rimandati nei loro paesi. Se posso esprimere un parere molto molto modesto, è una bella decisione, no? Da
sì,
parte
concordo, sembra un'ottima cosa
del nostro
questa.
Governo.
Mi sembra un'ottima cosa, viene da dire finalmente, insomma, così almeno quelli che non sono regolari, finalmente speriamo vengano rimandati nei loro paesi d'origine, e speriamo anche che ci rimangano, dico, scusate la battuta. E gli altri invece che si sono integrati bene, che sono regolari, è giusto anche che li mettano anche a fare qualcosa, appunto a fare lavori, i cosiddetti lavori socialmente utili.
Secondo dati forniti dal Ministero degli Interni, nel corso del 2016 sono stati fermati 38.284 migranti irregolari, dei quali però più di 21.000 non sono stati né allontanati dal territorio nazionale né rimpatriati. Con i paesi con cui ha degli accordi bilaterali, l'Italia può concordare rimpatri forzati dei migranti che si trovano nelle proprie strutture. E quindi, ecco, credo che una decisione di questo genere sia importante, perché continuano anche in questi giorni ad arrivare tanti migranti, e quindi credo, ma anche per loro credo che sia importante, perché penso che sia mortificante, no? Stare un paese
senza fare niente, senza stare lì a gigioneggiare sui telefonini, senza fare niente, passare le giornate così. Penso che per loro possa essere utile anche imparare un mestiere, imparare a fare qualcosa.
Io sono convinto che la maggior parte di loro vogliano rendersi utili.
Ma quello sicuramente, quello ne sono convinto anch'io.
No, anche questi ragazzi che incontriamo, che vendono fazzolettini, che vendono i calzettoni, eccetera, eccetera, io recepisco da questi ragazzi tante volte proprio la voglia, no? È vero, ci sono anche quelli qualche volta maleducati, no?
Sì, che non
sono troppo
fare
insistenti,
niente,
eccetera.
Insistono, esatto.
Però sono consapevole che la maggior parte di questi ragazzi si danno da fare e hanno una dignità molto, molto forte. forte, molto spiccata, tant'è vero che talvolta ho pensato anche di dargli soltanto dei soldi, e invece loro con molta dignità hanno detto no, io voglio fare il mio lavoro. Ma mi stanno facendo segni dalla regia, è vero Andrea? Che anche oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento, pensate, dal continente nero, parabunzi punzi po, dall'Africa. Abbiamo fatto anche la sigla musicale all'ingresso in trasmissione di Paolo, quindi sarà contento. Paolo, mi senti?
Sì, io ti sento.
Hai sentito la sigla musicale? Dal continente nero, parabunzi punzi po.
Bellissimo, dai.
Avrebbe voluto di attaccare Paolo.
Sì, parlavamo di una cosa seria, Paolo, come è nella nostra trasmissione ormai d'abitudine, parlavamo di una cosa seria, sì.
Sì, di migranti.
Certo.
Io ho appena scritto due articoli sull'immigrazione, per unimondo.org, tanto per non far pubblicità. Vi invito ad andare a leggerli su www.unimondo.org.
Certo.
E sono i primi due di una serie, è un problema che sento molto, che quindi mi fa piacere che trattiate. Ma io vorrei alleggerire un attimo la
prego.
Di questi argomenti così tristi.
E tu sei molto bravo.
Difficili.
Vai.
Ecco, tu sai che io sono molto amico di Matteo, no? Il Matteino, come lo chiamano.
Sì, sì, sì.
Del Boy Scout nazionale, ex presidente del Consiglio, ormai direi quasi ex segretario del PD, direi quasi ex rottamatore, è diventato rottamato ormai.
Queste profezie africane, Paolo, mi stupiscono.
Ecco, ma non volevo parlare male di Renzi, perché ormai è inutile parlarne male. Volevo sentire semplicemente un parere su questi poveri pentastellati che stanno andando a remengo tra disonestà e onestà, non sanno più che pesci pigliare. Uno vorrebbe fare il presidente del consiglio e non parla italiano, e sa scrivere e non sa leggere le email. Quell'altra fanno tutta sua insaputa, Caiola Docet.
Sì, sì, sì. Infatti...
Primo a sua insaputa è stato Scaiola. Ma anche il Raggi, io dico, Santa Maria, è avvocato, è giovane, sembrava anche brillante, ma è possibile che non si rende conto che firma un aumento di stipendio, che triplica uno stipendio sorprendente, il quale poi così a sua insaputa le fa avere più o meno il corrispondente dello stipendio? Domando se questa gente dove vive.
Paolo, meno male che avevi detto che avresti dato una notizia leggera.
No, ma la notizia leggera è che viviamo in un mondo di stupidi.
Sì,
siamo tutti noi stupidi, perché ci crediamo. Cioè, crediamo alle fandonie che ci raccontano. Quindi è un mondo allegro dove viviamo di fandonie, di buttade e di cose che veramente... Cioè, le galline reagiscono diversamente.
Sì.
Così, questa era una. Poi, ovviamente, ci sarebbe tanto altro da dire.
No, ma questa sottolineatura che hai fatto, Paolo, è apprezzabile, nel senso che è vero, quando poi uno, no, immerso in un mondo che è veramente diverso da quello che stiamo vivendo noi, che ci facciamo, no, tante considerazioni mentali sbagliate, inutili. Ecco, chi come te in questo momento sta vivendo sicuramente situazioni molto diverse, e allora sente una sensibilità maggiore. Ecco, io ho avvertito nella tua sottolineatura proprio questo, non so se ho sbagliato.
No, non hai sbagliato per niente, proprio perché fa male sentir dire che noi siamo attaccati come il mondo civile e invece siamo un mondo incivile. E non so se per caso hai letto l'ultima nota di viaggio, era intitolata, mi pare, razzismo civile e povertà,
sì.
Cioè e intelligenza povera, insomma, una cosa del genere, perché proprio, cioè, è generosità povera. Ecco, qui potrei dire una cosa molto bella che ho scritto appunto sulle note di viaggio, ma chiaramente posso ripetere tranquillamente che alla scuola dove ho fatto il corso agli insegnanti a Casala, gli studenti hanno pagato 40.000 scellini, corrispondente di 11-12 euro, e alla fine del corso io ho consegnato quello che rimaneva di questi soldi, perché chiaramente per me erano della scuola, cioè io non prendo niente, non voglio niente, lo faccio per volontariato. E il direttore della scuola mi ha restituito quello che io avevo avanzato dalle spese che c'erano state per organizzare il corso, dicendomi: tu viaggi, fai queste scuole, avrai bisogno senz'altro di un aiuto per un'altra scuola.
Beh,
e mi ha ridato il corrispondente di 60 euro.
Beh, credo che questo è veramente una cosa molto, molto bella. E soltanto sentirla raccontare stiamo meglio, ci fa bene. Grazie di avercela raccontata, perché ci ha fatto bene.
Figurati, cioè io ho detto va bene, non li prendo io, li verso sul conto che io uso per questi progetti, e chiaramente lo arrotondo in euro, ma io ci ho pianto per 2 giorni.
Sì, veramente è una cosa molto.
Mi sono reso conto di quello che era stato l'apprezzamento anche del lavoro, se vogliamo, no?
Sì.
Ma apprezzamento non nel senso che bravo, hai insegnato bene. L'apprezzamento perché loro hanno capito lo scopo di fare questo tipo di interventi, che qualcuno mi ha detto: bravo, tu li aiuti a casa loro, fai bene. Ma non in questo senso, cioè io li voglio aiutare a casa loro. Ma non perché non vengano, ma perché vengano sapendo dove vanno a finire.
Ecco, io credo che usciremo da questo pantano, caro Paolo, quando recupereremo questi valori, come quelli che hai raccontato tu in questo momento.
Ecco, bene, io lo spero proprio. Intanto, per adesso, io me ne resto qui al caldo, fra le verdi colline d'Africa, dal mio amico Hemingway.
Sì.
E spero di risentirvi presto.
Anche noi, Paolo, anche noi. Senti, una proprio per sdrammatizzare, penso che anche in Africa sia una delle notizie e uno degli argomenti più importanti, perché in Italia sono tutti impazziti con il Festival di Sanremo, anche in Africa,
sì,
immagino.
Il Festival è famoso come... non lo conosce nessuno.
Ecco, appunto, me lo immaginavo. Qualche barrito di elefante forse è più gradito dell'ugola di Ron, insomma, ecco.
Ecco, ma io seguo le notizie su Rai News 24 e da 3 giorni Rai News 24, il titolo di fondo, è su Sanremo.
Sì, che poi...
mi ha fatto pensare che Rai News 24 sia ormai omogeneizzata al renzismo totale, cioè al distraiamo il popolo perché così panem et circenses, no? Dicevano tempo fa a Roma, prima la Raggi, c'erano i panem et circenses, no? Adesso la Raggi non vuole neanche lo stadio, quindi
niente circenses, niente.
Ognuno ha il sindaco che si merita e che si vota.
Questo lo sappiamo.
E a questo punto penso che sia utile che vi saluti, perché sennò vi tedio.
No, noi siamo ben felici di ascoltarti, Paolo.
Un abbraccio a tutti, soprattutto agli ascoltatori, ma a te, Stefano,
grazie,
a Andrea, Carla, Don Torino, ma soprattutto agli ascoltatori che hanno la pazienza di accettare anche queste mie entrate a gamba tesa.
No, le tue entrate a gamba tesa sono sempre ben gradite, perché vanno sempre a fondo della questione, quindi ti ringraziamo proprio per la tua autenticità. Grazie.
Figuro. Un abbraccione.
Anche a te.
Paolo, a presto.
Ciao.
Buon tutto. Ciao.
E concludiamo questo bellissimo e interessantissimo collegamento con un'altra canzone, sempre del grande Califfo, una delle sue più famose, che parla di libertà, anche se lui purtroppo qualche volta della libertà ne è stato privato, perché è stato 2 volte in carcere proprio da detenuto. In tutto ci ha passato un annetto, e quindi non è roba di 3 o 4 giorni. Nel 1970 fu processato per possesso di stupefacenti innocenti, nel caso fu coinvolto anche il grande Walter Chiari. Poi nel 1983, sempre per lo stesso motivo, ma anche per porto abusivo di armi, insieme al conduttore televisivo, vi ricordate il caso Enzo Tortora, anche se poi in tutti e due i casi fu assolto perché il reato non sussiste, quindi in tutti e due i casi detenuto ingiustamente. Ma lui ha cantato la libertà in maniera straordinaria nella sua canzone intitolata proprio La mia libertà del 1981. Vai Califfo.
Per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. Di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via.
Che gravita attorno allo sport. Sembrava fino a un certo punto ieri che Walter Veltroni naturalmente diventasse presidente della Lega Calcio. Poi a un certo punto invece ha rinunciato, alcuni hanno detto che finge di rinunciare alla presidenza. Sono apparsi dei tweet dove si diceva che ha fatto finta di rinunciare, in realtà non l'hanno voluto. Prima di tutto il nemico politico da una vita, Maurizio Gasparri, ovviamente. Però insomma, fatto sta che Veltroni sembrava ormai il candidato principale, invece niente, non avremo Veltroni come presidente della Lega Calcio. Tu che cosa?
Beh, è un peccato, mi dispiace, perché sinceramente lo vedevo come una persona pulita, onesta e trasparente e anche esperta, sinceramente. E penso che anche ora nel mondo del calcio, che insomma vediamo, sappiamo tutti come funziona, una persona come Veltroni non avrebbe potuto altro che far bene. però non so la cosa sia stata dettata questa sua scelta, sinceramente, ripeto, personalmente mi dispiace, speriamo possano trovare una persona altrettanto valida, però non lo so, via, mi dispiace, ribadisco personalmente, mi dispiace molto che Veltroni non si abbia rinunciato a questa carica.
Io credo che un po' dipenda anche dal fatto che molti politici, tra i quali lui, infatti ormai da molto tempo non ricopre cariche politiche,
infatti,
si è dato al giornalismo,
a scrivere libri,
ha scritto dei libri, ha curato una trasmissione televisiva molto molto bella, molto sì, molto interessante sulla storia della televisione, e tra l'altro quest'estate ha presentato anche un suo libro qui al Mix Festival Cortonese, una persona molto interessante, però penso, Stefano, che sia difficile uscirne così di...
Sì, totalmente, sì, uscire dalla
politica. Quindi probabilmente un po' pesa anche quello, no? Quello che ti porti dietro per tutto quello che hai fatto in politica.
Ti pesa sempre.
No, è una mia impressione, sì, perché poi io non sono entrato dentro la notizia, quindi non lo so. Però potrebbe essere anche che è successo questo.
È sempre un fardello che ti porti dietro in qualche modo.
Allora, dicevamo all'inizio della nostra trasmissione, Stefano, che l'Italia è in fibrillazione per Sanremo.
Eh sì, in fibrillazione per Sanremo io un po' meno, però insomma.
Io ho notato una cosa, Stefano, non so se anche tu sei della stessa opinione. Ho visto che in vari giornali si parla di Sanremo, però se ne parla come gossip, se ne parla perché è arrivato quella lì con la sottana più o meno corta, quell'altro esatto, con i capelli più o meno lunghi, e poi lo share televisivo, e una trasmissione televisiva, e l'audience, quanti milioni...
Ormai è diventato il festival del gossip italiano e straniero anche, non è più il festival della canzone italiana. Ci levano anche il gusto di ascoltare quelle che potrebbero essere anche delle belle canzoni, invece che si parla dell'abbronzatura di Carlo Conti e della febbre di Maria De Filippi e non so di che altro.
Ma a proposito, Stefano, ma Conti è nero o è abbronzato? Cioè il colore è il suo o secondo te si fa le lampade?
Ascolta, per vederlo così nero anche a febbraio, penso si faccia anche delle lampade. Quello abbia una carnagione anche olivastra già per conto suo, insomma, però penso a vederlo
poi
così
suoi
abbronzato
amici, no?
Anche a febbraio, insomma, mi sembra un po' strano.
È uno degli scherzi che gli fanno sempre i suoi amici Pieraccioni.
Esatto, i Panariello.
Il Panariello, no?
Sì.
Sul Calimero, mi sembra.
Calimero,
che lo chiamino, sì, Calimero.
Non a caso.
Insomma, ecco, peccato che non si parla di musica. Però.
Sì, ecco, insomma, è il Festival della Canzone Italiana, si
dovrebbe
parlare di musica, sì.
Ci sono, secondo me, quest'anno, ci sono anche canzoni... molto molto belle, perché ho sentito che sono ritornati molto al melodico, a dire la verità.
Sì,
finalmente.
Vero? Finalmente,
molto al melodico.
Sì, sì, sì.
La fa un po' da padroni, ma secondo me ci sono stati dei brani molto molto interessanti anche tra i giovani. Per esempio c'è quel Sergio Silvestre che ha presentato Con te, che ha vinto Amici,
sì,
che è un omone altissimo,
sì,
e enorme,
sì,
che ha una voce black proprio di quelle,
sì,
alla Barry White straordinarie, che è una bella canzone, una bellissima,
sì,
canzone,
sì,
interpretata,
concordo,
molto bene. E poi, per esempio, voglio spezzare una lancia per Gigi D'Alessio.
Io la lancia
vedo dai tuoi
occhi, spezzerei, no, non è che Gigi D'Alessio rientri fra i miei artisti preferiti, sinceramente.
Allora, però... guarda, io ti dico una cosa, Gigi D'Alessio forse non è nemmeno il mio genere, però dal mio punto di vista Gigi D'Alessio è il musicista più musicista di tutto il Festival di Sanremo. Il giro armonico della sua canzone è il giro armonico più orchestrale. Tu, se l'ascolterai, ascolta l'orchestra come suona quella canzone. E poi dirò un'altra cosa, non è che ciò da difendere, perché poi si difende da solo con i suoi successi internazionali, quindi non ha bisogno delle mie difese, che non sono nessuno. Ma se la canzone di Gigi D'Alessio, che è dedicata alla madre morta, fosse stata cantata da Renato Zero, avrebbe vinto il premio premio della critica. Ci scommetto la testa.
Quello sono convinto anch'io.
Perché è una bella canzone. Non so se vincerà il Festival di Sanremo. Penso di no. Però è una bella canzone. È una bella canzone. Ecco, io ho citato quelle che mi sono un po' piaciute di più. Poi chi vivrà vedrà. Io direi che a questo punto però dobbiamo interrompere.
Esatto, lanciamo poi il giornale radio, la prossima canzone e poi il giornale radio, ci risentiamo fra qualche minuto.
E la prossima canzone è quella cantata dai Vianella, perché diciamo che è vero, Franco Califano è stato il prever de Trastevere, ma ha veramente dato voce alle borgate romane, come ha fatto anche Pierpaolo Pasolini. Non capisco, e qui c'è un po' di polemica, come mai uno che è poeta, perché alcune delle sue canzoni sono anche già nelle letterature e nelle antologie delle scuole, come libro di testo, non è mai stato invitato al premio Tenco. Forse a pesare in questo è stata la sua le sue scelte politiche. È una polemica questa che sto facendo, perché ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, se non sbaglio.
La politica c'entra sempre nel bene e soprattutto nel male,
e invece nell'arte la politica non dovrebbe mai entrarci. Ascoltiamo questa bellissima canzone Siamo gente de borgata, cantata dai Vianella.
Una stanzetta in affitto è trovata, per momento va bene. Siamo gente de borgata, non potemo pagare. Da domani comincia il carvario, non c'è altro da fare. Finirà sto calendario e qualcosa cambierà. Siamo ricchi de volontà.
Cuore mio,
la speranza non costa niente.
Quanta gente c'ha tanti soldi e l'amore.
E stavo meglio noi, e non mangiamo mai.
Cuore mio,
la speranza non costa niente.
Se potrebbe star pure meglio, ma che vuoi fare?
Giornata, per momento va bene, siamo gente de borgata.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Ancora buongiorno a tutti i cari amici che sono all'ascolto, sono le 11.02 e continuiamo il nostro programma, sono sempre in compagnia di
Stefano Bertini, eccomi qua.
E Stefano Bertini, come ormai tutti sapete, è esperto di sport.
Almeno ci provo.
E quindi io non posso fare a meno, in questa diciamo tranche di notizie locali, chiederti com'è andata la partita del Cortona Gamucia.
È andata molto bene, perché il Cortona ha vinto a Lucignano 1-0 e adesso si ritrova al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla prima. Si trova alla pari con l'Antella e a un punto dall'Asta Taverne. E domenica prossima avremo la trasferta proprio ad Antella, quindi scontro diretto fra la seconda e la terza. quindi è veramente da non perdere, e quindi insomma speriamo bene. La squadra sta giocando bene, si sta ritrovando dopo un periodo un po' di appannamento, soprattutto in partita in trasferta. Domenica invece ha vinto in un campo non facile come quello di Lusignano per 1-0, è andato in vantaggio dopo pochi minuti, ha gestito bene il vantaggio, e adesso ci giocheremo gran parte del campionato domenica prossima ad Antella. Giocata questa partita ancora ne mancheranno 10, quindi non è una partita decisiva, però se dovessimo venire fuori con un risultato positivo potrebbe rinforzare ulteriormente le ambizioni della squadra arancione allenata dal grande mister Enrico Testini.
Se noi arriviamo primi in classifica, cosa succede? Io sono ignorante.
Veniamo promossi in campionato superiore in eccellenza, sempre in eccellenza toscana, campionato regionale, però insomma incominciamo a incontrare anche squadre più importanti, insomma. Non che non siano importanti anche quelli contro cui giochiamo ora, però faremo trasferte anche un po' più lontane, più impegnative, più belle.
Ma possiamo paragonare l'eccellenza a quella che una volta era la Serie D?
Sì, possiamo anche paragonarla, anche se è sempre un gradino sotto alla Serie D, però sì, possiamo anche paragonarla alla vecchia Serie D, sì, possiamo paragonarla alla vecchia Serie Interregionale addirittura, sì, esattamente. E quindi insomma è una classifica molto corta per ora, perché ci sono tipo 6 squadre in 4 punti se non sbaglio, quindi è un campionato molto corto, può succedere, è un campionato molto equilibrato in cui può succedere veramente di tutto, però insomma direi che le cose per fare bene ci sono, ecco, per proseguire bene ci sono sicuramente.
Mi sembra che da quello che tu dici, però, il Cortona Camuscia quest'anno stia andando meglio rispetto agli anni passati.
Sì, perché dunque, diciamo che allora, da quando è stata presa da mister Testini la squadra, allora era in prima categoria, ha ottenuto subito la promozione nel campionato di promozione attuale. L'anno scorso fece un buon campionato, arrivando a una salvezza tranquilla già con notevole anticipo e già sfiorando l'anno scorso la qualificazione playoff, e quest'anno l'ambizione della squadra, della società, era quella di fare un campionato di vertice, quantomeno di raggiungere il playoff, e per ora dopo 19 giornate la squadra è ampiamente dentro i playoff, praticamente è dall'inizio del campionato che è dentro i playoff e non è mai uscita. E quindi bene, bene così, e proseguiamo così.
Ecco, senti, io voglio approfittare della tua presenza per farti una domanda da carattere sportivo locale.
Sì.
Perché è una domanda che non mi pongo soltanto io, ma anche altre persone, così parlando, ogni tanto ce lo diciamo, no? Ma perché in un comune come quello di Cortona non si uniscono le forze e anziché fare le squadrette, e non so ora se c'è a Teronto, se c'è Montecchio.
È un annoso problema questo, sì.
Perché?
Bella domanda. Dunque diciamo che comunque c'è già stata una fusione con il Camuscia, quindi infatti è Cortona Camuscia. Però sono tutte le altre.
Però che risale a 30-40 anni fa.
Sì, però c'era anche la squadra, era stata formata anche qualche anno fa la squadra del Camuscia. Però vedendo che anche quella non sarebbe andata avanti più di tanto, hanno deciso di fondersi nuovamente praticamente. Quindi la formazione del Camuscia non esiste più, adesso c'è nuovamente il Cortona Camuscia. Poi ci sono tutte le altre squadre del comprensorio cortonese, c'è il Montecchio, il Monsigliolo, la Pietraia, che militano fra seconda e terza categoria, Fratte e Fratticciola. Però capisco anche che levare a queste frazioni anche la loro identità, diciamo, non sarebbe molto carino, insomma, e quindi anche continuano ad esserci queste squadre che, bene o male, insomma, appassionano anche la gente del territorio. E quello, ecco, l'unica cosa che semmai dispiace è che a vedere il Cortona in casa non c'è sempre tantissima gente, nel senso si interessano, domandano, sanno il risultato, però la domenica allo stadio sono sempre quelle 60, 70, 80, 100 persone che non riempiono certo le tribune di un bellissimo stadio qual è il Sant'Etiezi, ex Maestà del Sasso, ex mitica Maestà del Sasso. E questo è un po' un cruccio un po' di tutta la società.
Approfittiamo allora, Stefano, dei nostri
microfoni.
Per
fare un appello, insomma, venite a vedere il Cortona Camuscia, sta facendo bene, quindi quale migliore occasione per venire a vederla? E comunque dovreste venire a vederla anche quando non va bene.
Allora lanciamo la prima canzone della seconda parte della nostra trasmissione. Franco Califano, oltre a bellissime canzoni, ha scritto anche dei monologhi, quindi in molti dei suoi dischi, oltre alle canzoni, ci metteva qua e là anche dei monologhi recitati con la sua voce. monologhi, diciamo, molto semplici, con una semplicità che qualche volta rasentava la rozzezza. Alcuni parlavano di temi sui quali adesso non mi soffermo, ma è una vera e propria prova di fedeltà alla tradizione romanesca, quella poesia dialettale che ci fa ripensare a Gioacchino Belli. Califano ha raccontato la vita di borgata, dei romanzi di Pasolini, ma soprattutto la miseria piccolo borghese, tema questo toccato anche da un altro grande scrittore indissolubilmente legato a Roma, che è Alberto Moravia, soprattutto nei suoi racconti e nuovi racconti romani. Ascoltiamo allora proprio uno di questi monologhi, intitolato Non me porta a casa.
Se sei un amico non mi porta a casa. Quando ci andrò mi inventerò la scusa. Non ce la faccio più con la famiglia. Mia moglie che mi aspetta sempre sveglia come volesse farmi il terzo grado. No, no, stanotte a casa non ce vado. Non m'ammolla stasera, amico mio, e famose un altro litro, pago io. Mangiamo un po', che il vino scende meglio. Oste, un po' di bruschetta, ma poco aglio. È già da un pezzo che mi sono stufato, ma con nessuno mai mi sono sfogato. Se guardo lì mi fì, mi vergogno, e questo è un brutto segno. Sapranno un giorno che sono alcolizzato e sto pensiero mi sta a mozzar fiato. Perciò non voglio vedere più nessuno e andare più che possibile lontano. Senti, già le campane della chiesa. Se sei un amico, non mi porta a casa. Ti chiedo solo un po' di compagnia, un amico a volte è più della famiglia. Sai che c'ho un figlio in quinta elementare? Mo, quando che c'ha i compiti da fare, comincia a dire papà, me dai una mano? E io mi sento un cane bastonato perché non so che dire. A scuola e chi c'è andato? A lavorare non ci sono mai riuscito. E a dire che mille volte ci ho provato. Solo che mi hanno sempre licenziato dopo l'apprendistato. Forse non so portato. Vivo con lo stipendio di mia moglie che per fortuna a lavorarci coglie. Io la famiglia è meglio che la scordo, perché sono uomo che non vale in sordo. Ari miei figli, posso solo dire che a letto non si deve fare pipì. Ma poi per il resto devo starmi zitto. Te giuro che ci sto diventando matto. Perché so bene che la vita mia serve a riempire 2 metri d'osteria. Tu sì che sei un bel padre di famiglia, amico mio. Ti chiedo ancora scusa, resta con me, non me ci porta a casa. Adoro tutti quanti, te lo giuro, e voglio solamente il bene loro. Dovrei sparire con atto di coraggio per evitare che vada sempre peggio. Mia moglie è sempre sveglia, poveraccia. M'interroga così per fare una cosa. Ma non in faccia, non è mai ragnosa. Mi chiede dove sono stato, che cacchio ho combinato. Se informa sulle litri che ho bevuto. E se mi metto a sedere al tavolino, lei s'arza e mi fa una parte che mia, della verdura, a volte dell'involtino, tutto per darmi ancora un po' di vino, coraggio. Perché non devo stare con lo stomaco a digiuno, povera donna come l'ho delusa. Per questo non vorrei più tornare a casa. Ma tu stai già guardando l'orologio, eh? Non sei mai stato peggio. Hai fatto tardi, già, per colpa mia. Tu c'hai i doveri verso la famiglia. E dopo stanottata fatta in bianco, andrai a lavoro stanco. Ma credimi, m'ha fatto proprio bene parlare, sfogarmi con un amico vero. Dentro mi sento come più leggero e con la mente un po' meno confusa. Chissà se è il caso di ritorno a casa. Mia moglie farà finta adesso offesa, ma solo per un momento. Basta che mi rivede e si rilassa. Ma a lavorare tranquilla, più distesa. Poi stamattina devo andare al mercato, l'ho sempre fatto da che sono sposato. Ma sai che mia moglie, mentre che cucina le cose che io compro la mattina, mi dice sempre che non c'è nessuno che compra come me e che spende meno. E si mangiamo come vuole Dio, e il merito diventa pure mio. A spende bene è un dono di natura, a non sprecare la foglia di verdura. E un ruolo, in fondo, ce l'ho pure io. Non sarà niente, sarà poca cosa, ma è qualche cosa. Mi chiedono che fai? Faccio la spesa, sì. E c'ho mia moglie che ne va orgogliosa. Ma amico mio, è l'ultima sta scusa. dammi lo strappo fino a sotto casa, poveri figli e povera Teresa.
Ed eccoci di nuovo in diretta per questa parte sull'informazione locale, e a Cortona oggi, in questi giorni, non possiamo parlare di altro se non di Mezzogiorno in Famiglia, perché Cortona sarà presente a questa trasmissione di Rai 2 che va in onda la mattina del sabato dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 9 alle 13. Ho detto bene, Stefano?
No, è che dalle 11 alle 13.
Ecco,
hai
vedi?
Sbagliato, hai toppato, ai 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 Romano.
Ho fatto un errore così stupido, pensate, davanti al capogruppo
ecco,
della, dei cortonesi, della delegazione cortonese, che difenderà i nostri colori. Chiedo venia.
Ma e ci quindi, mancherebbe.
E quindi la prima cosa ti chiedo, Stefano, di dirci e di dire ai nostri radioascoltatori come si svolgerà e quali sono gli orari, come si svolgerà la trasmissione.
Dunque, allora, la trasmissione, dunque, noi intanto per cominciare, noi partiamo domattina dalla stazione di Terontola, così se qualcuno, qualcuno anche da Camucia, così se qualcuno volesse venire a salutarci, a farci in bocca al lupo con le bandiere Forza Cortona, non ci dispiacerebbe. Partiamo presto la mattina, quindi non so quanto vi converrà.
Dimmi l'ora?
Dunque alle 8.03 da Camusia, alle 8.08 da Terontola.
Beh, si può fare.
Si può fare se qualcuno vuole, se qualcuno ha il coraggio di venire. E quindi domani arriviamo a Roma e andiamo subito negli studi di Via Teolada a fare le prove, che ci hanno detto essere molto molto stancanti, quindi arriviamo la sera abbastanza cotti, abbastanza lessi, per la trasmissione che poi ci sarà sabato e domenica appunto dalle 11 alle 1. E gareggeremo contro il comune di Boves, in Piemonte, provincia di Cuneo, che ha vinto domenica scorsa, fine settimana scorso, contro Grado. E appunto sono due giorni, sabato e domenica dalle 11 alle 1, in cui ci sfideremo su varie, su varie competizioni di attualità, varie domande di attualità, giochi in studio e via discorrendo. E siamo 12 baldi cortonesi, io sono la chioccia del gruppo. E poi ci sono altri ragazzi, di cui non dico tutti i nomi perché tutti non me ne ricordo, quindi non vorrei scordarmene qualcuno. E comunque quello che voglio dire è seguiteci attentamente e ti fate per noi.
Ma sapete già quali sono i temi sui quali verteranno domande?
Sì, assolutamente sì. Dunque, io personalmente gareggerò. Dovrei gareggiare sabato verso mezzogiorno e 40, verso quell'ora lì, in qualità di saggio, quindi immaginatevi un po', e dovrò rispondere a domande di attualità dopo aver consultato, diciamo, quotidiani della settimana che sono Il Messaggero, Quella della Sera, Repubblica e Gazzetta dello Sport. Dovrò rispondere a un po' di domande chiaramente con un mio avversario. E anche la domenica dovrei gareggiare sempre verso quell'ora, mezzogiorno e 40, mezzogiorno e 45, su domande di geografia praticamente, sempre domande, e dovrò essere in coppia con un VIP e faranno domande e dovrò porre una calamita sulla regione in questione e dire il nome della città. Questi sono i giochi in cui sarà coinvolto il sottoscritto.
Senti, io ho da farti tante altre domande, però direi di interromperci.
Perfetto.
Per mandare un brano musicale.
Benissimo.
E poi riprenderemo il discorso, ma su questo evento, perché per Cortona credo che sia veramente un'occasione ghiotta per farci conoscere,
in mostra.
Per quanto magari Cortona sia abbastanza conosciuta, però un passaggio in Rai a mezzogiorno del sabato e della domenica
non è da tutti.
Credo che sia veramente una grande occasione. La canzone che mettiamo, Stefano, è sempre in atmosfera sanremese, perché questa vinse nel 1973. Califano affidò la sua canzone a un Peppino di Capri in forma smagliante e presentò questo Un grande amore e niente più, un altro affresco scritto da questo poeta romano molto bello, la storia di un amore ai suoi inizi. Un grande amore e niente di più.
Io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole, solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei. Stasera vorrei. Notti, notti d'amore, nel silenzio il mio nome, il tuo nome. Ma non risale l'acqua di un fiume, e nemmeno il tuo amore ritorna a me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre cose fin laggiù, stasera vorrei. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre cose fin laggiù.
Quindi questo momento di promozione della nostra città sarà ovviamente seguito da tutti noi, perché saremo tutti attaccati al televisore per vedere come andranno le cose. E naturalmente fin da ora vi facciamo tantissimi auguri perché possiate vincere, possiate continuare. Ecco, ma se poi vincete, vi ripresentate?
Esatto, ci ripresentiamo la settimana successiva.
E se la settimana successiva vincete?
Ci ripresentiamo fino a quando qualcuno non ci sconfigge.
Ho capito, come si faceva quando si giocava a ping pong da ragazzi, chi vince regna.
Chi vince regna, esatto.
Perfetto,
chi vince regna. Ecco, poi ricordo, cosa importante, ci saranno due prove di canto e di ballo in cui sarà richiesto il televoto da casa, quindi mi raccomando, votateci,
non perdete
tempo, quindi assolutamente votateci in tutti i modi, anche se non saremo stati un granché, però votateci.
No, questo è importante, un appello che facciamo fin da adesso a tutti i radioascoltatori, che votino,
il voto da casa sarà determinante
e sarà attraverso il telefono.
Attraverso il telefono voi chiamerete un numero che daranno chiaramente lì in diretta e voi telefonerete e lascerete il vostro voto.
Ecco, io vorrei dare ai nostri radioascoltatori i nomi della squadra.
Perfetto,
stai capitanando, diciamo.
Esatto.
Così, fra i componenti ci sono intanto un cantante, Giacomo Salvietti.
Esatto.
Che già è
abbastanza famoso,
molto famoso perché ha partecipato al musical di Cocciante, di Riccardo Cocciante, credo sia il primo che il secondo, no?
Sì.
Romeo, che Notre Dame de Paris. Quindi è famoso, poi no, ha partecipato anche X Factor.
Anche X Factor, soprattutto X Factor, infatti.
Ecco, quindi poi Stefano Duranti Poccetti.
Esatto, che è un altro, diciamo, un altro esperto, tra virgolette, come età è più piccolo di me, però è un altro esperto.
Esperto di soprattutto teatro, cinema,
esatto, teatro, cinema, esattamente.
Letteratura,
sì. Letteratura,
credo,
esatto. Sì.
Poi abbiamo Niccolò Bernardini, Samantha Guerrini, Margherita Migliacci, Marta e Maria Pagani, Silvia Palagi, Daniele Piegai, Gabriele Viola, Emma Manning, Elena Persici, Elba Strawi e Safi, Buzzerad Adelali.
Ecco, su questo devo dire che però alcuni di questi nomi sono quelli che partecipano anche alla trasmissione a Cortona, alcuni di questi fanno anche qualcosa a Cortona, questi qua, anzi ecco, fanno a Cortona.
Infatti credo che Safi sia un giocatore.
Esatto, della squadra primavera del Cortona Camusia,
ecco,
esattamente.
Quindi ha partecipato anche a Cortona.
O
poi,
di Cortona o di qualche altra squadra, non vorrei dire una cavolata.
Poi faccio altri nomi, te arrivo fino in fondo all'elenco, Lorenzo Dai Prato, Maso Faloci e Carolina Paganini.
E poi aggiungo Diego Cavallucci, che non è in questo elenco, ma ci sarà anche lui.
Ecco, quindi auguri, grazie a tutti questi ragazzi che terranno sicuramente alto il nome di Cortona.
Noi ce la metteremo tutta, speriamo fino a avversari ce la mettiamo un pochino meno.
Adesso però tu mi devi dire, ma come mai hanno scelto un esperto
bella
di
domanda.
Sport di attualità come Stefano Steve Bertini come capogruppo?
Ma bella domanda, guarda, sinceramente me lo sto domandando anche io.
Vuol dire che
è stata una scelta molto incauta,
Vaticana
sinceramente.
Oggi, e vieni a parlare a Radio Incontri e quindi vuol dire che sei stato apprezzato, Stefano.
Ma poi la cosa che mi ha fatto piacere sinceramente è che io pensavo mi avessero scelto qui da Cortona, perché ho mandato il curriculum qui a Cortona, ma l'ho mandato così per scherzo, che in comune tutto quanto, e invece ho saputo stamattina che sono stato scelto invece però direttamente dalla redazione Rai di Roma, quindi non so quanti curricula sono stati mandati, probabilmente giusto due o tre probabilmente.
Perché
però
questa è modestia che in questo caso non va bene, perché hai però dimostrato
insomma.
Io ti conoscevo perché ti ho letto tante volte, quindi apprezzavo,
un piacere.
Ma soprattutto su tematiche sportive, quindi
esatto,
non è il mio campo, quindi no. Invece ormai siamo alla terza o quarta
questa è la terza se non sbaglio che
facciamo
insieme,
e quindi posso apprezzare a tutto tondo la tua preparazione, quindi credo
buono.
Che sia stata una scelta oculata.
Speriamo.
E una scelta azzeccata.
Poi sicuramente conterà molto anche il fattore emotivo, quello è indubbio.
Certo. Allora mandiamo un altro brano.
Perfetto.
Perché la musica ci accompagni sempre e poi torniamo ancora su questa
benissimo,
perché vogliamo fargli tantissima pubblicità. Franco Califano ancora a Sanremo nel 1988 con una canzone che è diventata molto famosa perché è un po' il riepilogo della sua vita, una vita da balordo, da duro boss, da boss di quartiere, magari con problemi penali ancora da scontare, con i conti in sospeso con tutti, ma davanti a una bella donna è pronto a crollare in qualsiasi momento. Franco Califano, Io per le strade di quartiere.
Io che andavo per le strade di quartiere, io con un penale tutto da pulire, che non la davo vinta neanche morto, io che mi hanno sempre tolto il passaporto, io le donne mille corpi nel suo cuore, e ormai mi stavo già lasciando andare, io di notte in giro in rete disperati, io che ho sempre riso degli innamorati, ma adesso ci sei tu. Io non rido ma al contrario vivo a te,
che mi potevano far male. Io a vivere ma senza respirare. Io con tanto di passato da scordare. Ah, io un uomo nuovo tutto da scoprire. Adesso ci sei tu qui con me, se mi vien voglia di cantare, canto te. Quando non ci sei tu, resto qui, l'amore cambia un uomo. Così è così. Se mi vien voglia di cantare, canto te. Quando non ci sei tu, resto. L'amore cambia un uomo da così a così.
Cortona a mezzogiorno in famiglia sabato e domenica prossima, lo ricordiamo perché tutti quanti ci mettiamo davanti al teleschermo per tifare per la nostra città. Ma senti Stefano, tu sarai, hai detto, già da domani mattina a Roma, negli studi di Via Teulada per la preparazione,
le prove
eccetera eccetera, quindi sicuramente incontrerai anche personaggi famosi che sono alla conduzione di questa trasmissione. Sicuramente quelli che sono in studio, quelli che sono in esterno ovviamente li vedrai negli schermi, ma chi sono?
Dunque, allora guardi, i conduttori sono Massimiliano Ossini e la ex Miss Italia Manila Nazzaro. Poi avremo il mitico maestro che adoro personalmente per il suo modo d'abbigliamento molto stravagante, Gianni Mazza. Poi ci sarà il comico siciliano Sergio Friscia e due vallette Jess and Jay. Questi sono i conduttori, diciamo, di Mezzogiorno in Famiglia.
Ecco, in esterna, se non sbaglio, c'è la Miss Italia.
Esatto, c'è Claudia Andreatti, spero di non aver detto male il cognome, Claudia Andreatti esattamente, mentre per Bove, se non mi sbaglio, è Elena Balderini.
Per quanto riguarda la nostra città, già ieri mattina era vestita a festa, soprattutto in Piazza del Comune, perché sono stati girati dei momenti, no, di storia della nostra città, folcloristica, gastronomica. C'era intervenuto anche una classe dell'Istituto Vegni che c'ha il corso in alberghiero e quindi hanno allestito un pranzo, e poi c'era il gruppo storico, il presidente Riccardo Tacconi, del presidente dei Quintieri Cortonesi, che ha ricevuto un'intervista proprio dalla presentatrice. È stata girata la rievocazione storica del matrimonio di Antonia Salimbeni e Francesco Casali, e quindi Cortona, insomma, vestita festa per un evento straordinario.
Decisamente sì, e devo essere sincero, non vedo l'ora di partire, anche con un po', ho un po' di strizza, devo essere sincero, perché essere visti da milioni di spettatori, perché questa è la realtà, insomma ti dà un certo timore, però anche ti rende anche orgoglioso di rappresentare la tua città.
Beh, certo, poi tu da sportivo mi insegni che l'adrenalina serve per fare un buon risultato.
Esatto, esattamente, infatti. Perché se uno, no. Speriamo poi che non ce ne sia troppa di adrenalina.
Una via di mezzo, come dicevano i saggi, quindi sicuramente. Quindi noi facciamo tanti auguri, no, Stefano?
Ti ringrazio, Romano, speriamo
torna vincitore, e poi ovviamente. Speriamo. Ovviamente
già sono stato minacciato che se non vinceremo mi leveranno la cittadinanza cortonese, no, però no, insomma speriamo di no, speriamo che non arrivino a tanto.
Io non dirò mai che ti chiuderò le porte di Radio Incontri,
ecco, in almeno alla radio, insomma, speriamo di continuare a venire.
Il tuo rifugio sarà la radio, perché noi ti accoglieremo comunque vada, anzi ci racconterai, certo, le cose come sono, nella speranza che tu ci possa raccontare come è andata e come andrà poi sabato e domenica prossima.
Esatto, speriamo.
E con questi auguri, Stefano, salutiamo anche i nostri radioascoltatori, perché vedo che l'orario comincia a essere alla fine.
Comincia a essere alla fine, sì. Quindi siamo qua per i saluti finali e con l'ultima canzone.
Siamo qui per i saluti finali, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi invitiamo a proseguire nell'ascolto delle nostre trasmissioni. Io ringrazio te, Stefano, per la tua presenza, ringrazio Andrea Capecchi alla regia e vi do appuntamento a sabato prossimo, non dimenticate la replica alle ore 13, e giovedì prossimo alla stessa ora e sulle stesse frequenze. Ciao a tutti, vi lascio in compagnia di una canzone meravigliosa cantata da un'artista meravigliosa che è Mia Martini, che canta, sempre di Franco Califano, Minuetto. Ciao.
È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei, e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. No, ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più, e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia.